Questo ciclo di seminari segue un altro ciclo fatto 2 anni fa e tra i compiti dell'Ufficio del Garante previsti dallo Statuto del Comune di Bologna è previsto in modo specifico che il Garante svolga un'attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della detenzione, sul tema dei diritti delle persone private della libertà personale. Questo ciclo di seminari va incontro a questa esigenza ed è un ciclo di seminari che è aperta di Nanza e non a caso anche in questa sala oggi sono presenti varie realtà che si occupano del tema della detenzione. Questi seminari hanno anche un riconoscimento da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, vale la frequentazione ai fini della formazione e anche da parte dell'Ordine degli Assistenti Sociali. Prima di spendere poche parole anche per la presentazione dei relatori, vorrei chiamare il vicepresidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali, il dottor Galbucci, Roberto Galbucci, che ci onora di un saluto.
Un saluto velocissimo anche a tutti gli assistenti sociali presenti innanzitutto e anche ai colleghi con i quali noi frequentemente ci incrociamo e nella nostra attività che è trasversale non solo nel mondo carcerario ma occupandoci di minori e famiglia ci veniamo a trovare frequentemente in un intervento che è complesso e articolato e si integra con altre figure. Quindi auguro buon lavoro anche perché la figura dell'assistente sociale con tutti i giuristi e gli avvocati che ci sono rischia la galera perché voi come sapete noi di solito rubiamo i bambini, quindi uscendo un po' da questa logica l'ordine degli assistenti sociali ha voluto dare un senso, una presenza anche perché l'iniziativa era già partita e noi speriamo di aprire questa collaborazione che ci consenta di avere altri momenti di formazione che si inseriscono all'interno del nostro impianto formativo che ci consenta di realizzare una maggiore qualità degli interventi, ma soprattutto realizzare dei confronti sinceri, diretti con tutte le autorità giudiziarie che noi incrociamo quotidianamente nella nostra attività. Buon lavoro a tutti.
Grazie, dottor Galbucci. Vengo alla presentazione dei relatori, ma credo sia prima di tutto doveroso spendere 2 parole su questo ciclo di seminari e soprattutto spiegare perché siamo partiti dall'emergenza carceri. Siamo partiti dall'emergenza carceri perché è stato decretato il 13 gennaio 2010 lo stato di emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. In questo decreto d'urgenza si dicono poche ma importanti parole. Considerata la situazione di grave criticità conseguente al sovraffollamento del sistema carcerario nazionale, causato dall'inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena, considerato che questa situazione determina grave rischio per la salute e l'incolumità dei soggetti detenuti presso gli istituti di pena, e è giusto dire anche per tutte le altre persone che si trovano all'interno degli istituti, ravvisata la necessità di procedere in termini di somma urgenza all'immediato avvio di interventi volti a realizzare nuove infrastrutture carcerarie e all'aumento della capienza di quelle esistenti al fine di assicurare la tutela della salute, la sicurezza dei detenuti, garantendo una migliore condizione di vita degli stessi e la funzione rieducativa della pena. Vi diranno i relatori, non sto a dire cose che verranno poi illustrate, quali sono i numeri che hanno determinato questa eccezionale presa di posizione da parte del governo del nostro Paese. Dico solo che 2 anni fa, quando ci siamo trovati in un ciclo di seminari analogo a questo, abbiamo parlato di quelle che sembravano le riforme imminenti e possibili che avrebbero potuto, secondo una prospettazione non da tutti condivisa, ma largamente condivisa da parte di forze politiche, associazioni di volontariato e esperti, una serie di riforme che avrebbe dovuto intervenire e radicalmente mutare il sistema penitenziario e ancor prima la concezione della pena, non più solo pena detentiva, attraverso l'introduzione di una serie variegata di altre sanzioni. In quel ciclo di seminari affrontammo le riforme possibili e che erano appunto, sembravano di lì a poco diventare realtà, la riforma del codice penale, avemmo qui Giuliano Pisapia, la riforma della legge sull'immigrazione, la riforma della legge sulla tossicodipendenza. Da allora non solo le riforme non ci sono state, ma come è noto abbiamo avuto una serie di interventi legislativi di grande sofferenza per quanto riguarda il sistema penitenziario, penso alla legge sulla recidiva, penso a tutti gli interventi che con i vari pacchetti sicurezza si sono succeduti nel tempo, hanno via via ridotto la possibilità da una parte di accesso alle misure alternative alla detenzione, dall'altra hanno determinato anche un aumento di carcerizzazione per l'introduzione addirittura di ipotesi di arresto, comunque di custodia cautelare obbligatoria a secondo del titolo di reato. Questo certamente sta dietro, almeno secondo chi vi parla, a questo aumento esponenziale dei numeri della popolazione detenuta. Non sempre questa analisi è condivisa, c'è chi ritiene anche che in realtà non saremmo di fronte ad una vera e propria patologia del sistema, perché in realtà risolto per esempio il tema della presenza degli stranieri all'interno del carcere, i numeri ritornerebbero addirittura ad una normalità antecedente il momento in cui si è verificato questo innalzamento dei numeri delle persone presenti in carcere, e che quindi in realtà non l'analisi legata alla mancata riforma, al mancato intervento sul sistema penale, non abbia in realtà fondamento. Abbiamo cercato, vogliamo, a fronte dei 66.000 detenuti presenti e della capienza regolamentare sui 45.000, poi il provveditore ci darà i dati precisi, e all'aumento di circa 700 persone al mese come ingresso negli istituti, abbiamo ritenuto che questa emergenza andasse affrontata come primo argomento. E i relatori che oggi abbiamo invitato sono persone che esprimeranno in parte opinioni e analisi diverse, ma credo che debbano essere ascoltati tutti con estrema attenzione. Il senso di questo seminario è di ragionare insieme, di continuare a parlare di un tema così importante e che appunto rappresenta sempre di più un problema per questo Paese e per le persone che sono all'interno degli istituti penitenziari. Ricordo che il numero dei suicidi già in questa fase, prima fase del 2010, siamo già a 13, se ricordo bene, di persone che si sono tolte la vita all'interno delle carceri, con un crescendo anche da questo punto di vista dei segni di sofferenza. Gli ospiti ve li presento nell'ordine che mi è sembrato corretto rispetto anche agli interventi. Il dottor Nello Cesari, che è il provveditore regionale delle carceri per l'Emilia-Romagna, quindi ci darà il punto di vista e i dati dell'amministrazione penitenziaria, e credo che da questo dobbiamo partire. Poi darò la parola alla senatrice Rita Ghedini del Partito Democratico, che darà una lettura, in qualche modo politica, ma non solo politica, rispetto al carcere. Ricordo che nella cartella dei documenti sono state inserite le mozioni recentemente votate da tutte le forze politiche sull'emergenza carceri, e in questo credo che il contributo della senatrice sia molto importante. Avevo invitato anche l'onorevole Luigi Vitali della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del Popolo della Libertà, che è persona molto attenta e molto preparata sul tema. Impegni di commissione hanno impedito all'onorevole Vitali di essere presente, ma spero che, anche se vorrà intervenire in uno dei prossimi seminari, di poter sentire anche il suo punto di vista. Poi il professor Massimo Pavarini, che insegna diritto penitenziario all'Università di Bologna ed è uno, non ha bisogno di presentazione, dei massimi esperti in materia, Valerio Guizzardi, che è il presidente dell'associazione Papione Re Bibbia di Bologna, che quindi rappresenta in prima persona la parola delle persone detenute all'interno del carcere di Bologna, ma anche l'associazione Papione ormai ha una rilevanza e una estensione a livello nazionale, e l'avvocato Leonardo Arnau, presidente dell'associazione Giuristi Democratici di Padova, che ho ritenuto di invitare non solo per la stima che ho nei confronti dell'avvocato Arnau, ma perché viene da Padova ed ha un legame molto importante con Ristretti Orizzonti, quindi con il carcere di Padova e quindi con la redazione di Ristretti Orizzonti, che è, possiamo dire, oggi il massimo organo di informazione, quello più puntuale e quello più trasparente sui temi del carcere. E darei quindi la parola al dottor Cesari.
Devo prima di tutto ringraziare il garante dei diritti delle persone private della libertà, l'avvocato Desi Bruno, per aver organizzato questo incontro, e ringraziare nel contempo l'amministrazione comunale che ci ospita in questa sontuosa sala. Ma non vi è dubbio che quello che stiamo vivendo negli istituti di pena è una vera e propria emergenza, dovuta in questo momento soprattutto al sovraffollamento, all'insufficienza dei fondi e delle risorse umane. Ma chi, come me, ha percorso quasi un quarantennio nelle patrie galere, che ha vissuto sempre in trincea, la parola emergenza le è divenuta ormai familiare, da parecchi decenni risuona alle orecchie e quasi ci si è assuefatti a questa parola, a questa espressione, senza togliere tuttavia nulla alla gravità che essa rappresenta. Mi corre qui per un istante il pensiero alla contestazione degli anni 70, dove si ripercuosse all'interno delle carceri il problema dell'emergenza carceri, addirittura dopo la riforma del 75, quando i detenuti di Regina Coeli, che avevano un'aspettativa molto forte della riforma carceraria, in questo spinti anche dalla famosa circolare Zagari, io sono vissuto a cavallo, sono entrato con il vecchio ordinamento e il nuovo, salirono sui detti e volle proprio il ministro Zagari andare a calmarli, ma la calma fu conclusa con un'abbondante pioggia di tegole e di canali addosso al ministro, perché a loro giudizio le loro aspettative erano deluse. Per dire la verità, c'era stato quell'antirivieni tra i due rami del Parlamento a proposito dei permessi per curare particolari affetti che loro avevano e contavano molto, il Senato li toglieva, la Camera li rimetteva. Sta di fatto che poi la legge uscì senza quel permesso, che poi di fatto è divenuto successivamente e venne introdotto con novelle successive. Quindi già allora, l'indomani, vi fu, mentre si parava una riforma che sicuramente è rivoluzionaria per l'ordinamento penitenziario italiano, anche lì si parlava di emergenza carceri. Ma l'emergenza, dove a mio giudizio implode in maniera forte, è soprattutto con l'arrivo massiccio dei tossicodipendenti, con gli extracomunitari, senza togliere che le altre emergenze in quei periodi sono state vissute in termini altrettanto drammatici. Penso agli anni 77-78, lo scontro del terrorismo. Penso alle organizzazioni malavitose che in certi momenti hanno tentato di condizionare la vita dei penitenziari. Poi è intervenuto il legislatore e per fortuna ha regolamentato meglio la questione, senza lasciare le scelte addosso agli operatori penitenziari di ammettere alle misure alternative i grandi criminali alla stregua di altri. Quindi diciamo che con l'implosione di questi fenomeni di massa, soprattutto un massiccio arrivo dei tossicodipendenti nelle strutture e oggi gli extracomunitari, il problema delle carceri continua in questa emergenza, con la differenza che adesso rischia di implodere proprio per impossibilità fisica di contenere. Il contenitore non è più sufficiente. Bisognerebbe intanto fare una piccola analisi sul concetto stesso del nome, depurare questo concetto da tanti elementi estranei al mondo penitenziario. Intanto bisogna, e questo lo dico dopo tanti anni di esperienza, affermare un concetto elementare. Il carcere è e rimane nella vita individuale e nella vita collettiva un momento di lutto, un momento di emergenza. Quando i fenomeni arrivano tra le mura del penitenziario, oramai sono l'aspetto patologico. È un'emergenza individuale e collettiva. Questo è un dato di fatto. Diceva una volta il sottosegretario Corleone, non esiste il carcere bello, il carcere edulcorato. Il carcere è carcere, per definizione è carcere. Quando si priva la libertà personale, poi tutti diventano palliativi. Quindi bisogna non mai perdere questa visione, pur in una drammaticità di una situazione quale quella attuale. Troppi problemi, troppi danni sociali finiscono per scaricarsi tra le mura del penitenziario. Dalla contestazione, allo scontro terroristico, ai fenomeni di massa come la tossicodipendenza e l'emigrazione, i problemi sociali che avrebbero dovuto trovare un'idonea soluzione in altri momenti, in altri contesti della società civile, finiscono tra le mura del penitenziario. Come l'unica risposta possibile, quella di destinare il carcere a grosso contenitore sociale, dove in un meccanismo di rimozione vanno a finire le problematiche non risolte, ma rimosse dalla società civile. Non bisogna mai perdere questa visione, diversamente si rischia di non cogliere la profondità del fenomeno carcere. Carcere è l'espressione della società, è parte della società. Sarebbe troppo lungo continuare in quest'ottica, ma ci porterebbe molto lontano. Io cerco di essere stringato e torno all'argomento. E vediamo con una descrizione un po' analitica la situazione quantitativa della popolazione detenuta. Prego la collega dottoressa se cominciamo. Ecco, adesso nella prima tabella viene riportata capienza detenuti, capienza degli istituti e presenza dei detenuti per istituto. Noi vediamo nella prima colonna sono gli istituti. Gli istituti in Italia sono 206, nella capienza colonna 2 viene riportato la capienza regolamentare. Questa capienza regolamentare è data dai parametri forniti dal Ministero della Sanità. Ci dice che intorno agli 8 metri può stare un soggetto, dagli 8 ai 9 metri. Si discute se i servizi debbano rientrare negli 8-9 metri, noi abbiamo piegato dicendo 9 metri e mezzo compresi i servizi. Quindi questo parametro ce lo dà il Ministero della Sanità. Nella colonna a fianco, qui sono divisi per uomini e donne, nella colonna a fianco, cosiddetta tollerabile, tollerabile è un concetto che lo ricaviamo noi. Di fatto a volte possono esserci celle come le nuove costruzioni che invece del 9,5 arrivano a 11,5. Dice bene, allora in queste strutture, con queste celle di 11,5 metri, ivi compreso i servizi igienici, noi possiamo arrivare di fatto quasi a raddoppiare i detenuti. E quindi si è elaborata la presenza tollerabile. Porta a livello nazionale da 41.671, giù in calce, non so se riuscite a vederlo, ha una capienza tollerabile, quasi 60.000, 62.000, si è un po' voluto forzare. Di contro, bisogna pur dire, tollerabile è un concetto forzato e pertanto non ha nulla di scientifico. Lo si è elaborato per poter sostenere una situazione che oggettivamente era difficile. Di contro questa presenza tollerabile, noi abbiamo in Italia 66.692 detenuti, questo è al 28.2.2010. la fonte sopra i dati del Ministero della Giustizia. Quindi li ho elaborati questa mattina. Nella prima colonna per regioni vi sono riportate tutte le regioni. Se voi guardate nei 13 istituti, in realtà sono 12, ne calcola 13 perché alcuni li scinde, le sezioni le calcola istituto, della regione Emilia-Romagna, vado all'ultima colonna per concludere immediatamente, abbiamo 4.585 detenuti, di contro una capienza tollerabile 2.386, il che significa noi siamo l'unica regione che sta al di sopra intorno al 100%. Considerato che il sovraffollamento si concentra soprattutto nelle case circondariali e non tanto nelle sezioni di reclusione, nelle case di reclusione e ancora nelle sezioni o negli istituti di ex internati. Come vedete il numero è abbastanza basso, Castelfranco e Saliceta San Giuliano, dove vengono ristretti gran parte degli internati d'Italia. Nella tabella successiva, se prego se va avanti, dove viene riportata la popolazione detenuta per posizione giuridica, questa è aggiornata proprio a ieri, il 9/3/2010. Quindi noi abbiamo una popolazione di imputati 30.000, condannati 34.000, totale della popolazione a ieri era 66.927. Anche qui, se andiamo a ricontrollare la regione Emilia-Romagna, a 2.100 imputati, 1.009 condannati, sono inferiori condannati al numero degli imputati. Considerate però che in questi ci sono compresi anche gli internati, quindi questo dato dovremmo purgarlo, gli internati per definizione sono definitivi e quindi sarebbe ancora più alta la media se purgassimo ai detenuti veri e propri, a esclusione degli internati. Negli internati ci sono anche l'OPG che sono circa 300, sono altri 250 tra le due case di lavoro e quindi se purgassimo dagli internati noi avremmo una percentuale ancora più bassa. I dati però sono aggregati. Infatti gli internati totali sono 444. Poi andiamo alla tabella successiva. Quella tabella successiva è la popolazione detenuta per posizione giuridica, per provenienza. Quella italiana, imputati sono 17.000, condannati 23.000, internati 1.691. Un totale della popolazione italiana 42.000, straniera invece sono 24.000, vedete in questi 24.000 gli imputati sono di gran lunga superiori, 13.002. Totale della popolazione, sempre la stessa data, 66.927. Avanti con la tabella, quella sul grafico. Abbiamo voluto riportare la popolazione in questo grafico per regione, dal 2000 al 2009, al 31/12/2009. Il picco cresce continuamente della popolazione detenuta, ma in una maniera non verticale. Dal 2000 al 2006, quindi parte da 3.266, arriva a 3.974, quindi il crescendo è lieve. Poi abbiamo un picco in discesa dovuto all'indulto, ma la cosa che ci preoccupa, mentre prima la parabola era leggermente ascendente, qui è verticale, va subito verso due anni dopo, al 36/2009, a 4.623. Quindi che significa? Che l'incremento della carcerizzazione dopo l'indulto è stato molto più forte di quando in precedenza. Vediamo per esempio l'altra, come hanno avuto nella regione applicazione delle misure alternative. Le misure alternative alla detenzione, anche qui dicembre 2000, hanno una parabola ascendente leggermente più accelerata rispetto all'altra. Quindi partono a 1.176, arrivano al 31 2012-2006 a 2028. La parabola è in ascensione. Poi abbiamo un picco di caduta immediatamente al 31 dicembre a 311, immediatamente dopo l'indulto, perché gran parte di questi soggetti hanno fruito di fatto dell'indulto. Pertanto sono rimasti 311. Se vediamo poi la parabola è molto più lieve nell'ascensione rispetto a prima. Diamo atto a un magistrato precedente, probabilmente avevate più sensibilità, non so trovare altre espressioni. Ecco, di fatto prima le misure alternative avevano un ascendente molto più incisivo. Adesso invece abbiamo 311 e dopo alcuni anni arriviamo a 740. Come vedete il grafico sale molto lievemente. Aspireremmo che questo grafico salisse un po' in termini più ascensionali. Se va più sotto, dottoressa, poi sotto vengono riportati le varie, quel grafico vengono riportate individualmente i detenuti comunitari ed extracomunitari, e sono in gran parte. Ha fatto due salti. Ritorniamo a questa tabella. Tabella dice istituti selezionati per regione. Noi vediamo nell'ambito della regione abbiamo gli istituti all'inizio della tabella nella prima colonna. Anche qui il numero totale dei detenuti sono 4.496, a volte ci sono delle discordanze dalla data di rilevazione. Queste sono di questa mattina, quindi sono del 10-3, quindi calcolate ieri sera. Questa mattina. Come vedete l'istituto più affollato è sempre Bologna, di contro una capienza regolamentare di 430 posti per uomini, noi abbiamo un totale generale di 1.079, cioè il che significa che Bologna crea grossi problemi di tenuta. Tanti sono i fattori che incidono, sicuramente non sono estranei la presenza di due sezioni di alta sicurezza, perché gran parte di questi soggetti provengono da territori non regionali, quindi bisognerebbe anche questi dati, quando si dice nell'Emilia Romagna c'è indice di carcerazione molto alto, bisognerebbe intanto purgare questi dati di 1.300 detenuti, come dirò dopo, perché in questa regione vi sono una serie di istituti e di sezioni, vanno dai 41 bis, 6 sezioni alta sicurezza, ai collaboratori, familiari di collaboratori, ex collaboratori, gli internati, i ricoverati negli OPG, per cui di fatto gran parte di questi soggetti, ne ho calcolati circa 1.300, non sono della regione. Quindi un dato statistico deve tener conto anche di questi elementi. Ovviamente il piano carceri, ne ho fornito alla direzione generale abbondante documentazione in previsione delle scelte più oggettive. Ecco, nei grafici successivi invece vengono riportati i detenuti comunitari e extracomunitari, ma non mi dilungo molto perché oramai i dati fondamentali sono quelli. L'ultima tabella mi corre l'obbligo mettere a risalto. Questo in ossequio intanto a tutti gli operatori e in particolare alla polizia penitenziaria. In questa regione purtroppo abbiamo una doppia maglia nera. La prima è l'abbondanza di detenuti, oltre il 100%. E poi abbiamo l'altra maglia nera in ragione delle risorse umane a disposizione. Se è vero come è vero che questi dati vengono dalla fonte direttamente del Dipartimento, di contro 41.268 in carcere, vado direttamente in carcere, 41.268 agenti di polizia penitenziaria distribuiti per i vari gradi, anche qui bisognerebbe fare un'osservazione, abbondano i quadri rispetto alle esigenze, i quadri del corpo, perché sono stati modulati, anche qui un errore tattico, sui quadri della Polizia di Stato. Mentre nella Polizia di Stato i ruoli sono più elastici, nella Polizia Penitenziaria sono fissi, cioè in altre parole, se noi abbiamo degli ispettori bisogna inibirli al ruolo degli ispettori. Il ruolo degli ispettori in qualsiasi istituto, non più di 4-5 ce ne possono essere, ce ne sono anche 20-30, è un problema serio, mentre mancano gli agenti di assistenza, perché ci sono i profili professionali, sono, in altre parole, mentre nella Polizia di Stato si possono fare, il commissario può fungere anche da attività di PG, dell'ispettore, del sovrintendente e quant'altro, quando ci fermano per la strada non è che l'assistente fa cosa diversa dall'ispettore e dal commissario, a noi no, a noi i ruoli sono fissi e pertanto, ironia della sorte, vi è una sovrabbondanza di graduati, di quadri del corpo a scapito della massa, dove ci servono veramente, quale servono gli agenti e assistenti, servono soprattutto i gradi iniziali. Tuttavia ogni volta che noi portiamo avanti questo discorso rischiamo di essere impopolari, però il legislatore non può prescindere da questi dati oggettivi. Di contro, quindi, questo è l'organico, sono di fatto presenti nell'organico solo 35.155. Se andiamo a vedere la popolazione detenuta per il parametro di raffronto, questo però al 31/1/2010 erano 65.700. Nell'ultima colonna è significativo, ne ho fatto anche riferimento a questa colonna in tutte le relazioni ministeriali che ho mandato al Superiore Dipartimento. In cima vi è l'organico dell'Emilia Romagna, 2004, di contro presente 1749, il rapporto tra la popolazione tenuta, numeratore, denominatore, personale di polizia penitenziaria, da 0,39. Come vedete è il più basso d'Italia. Ciò significa che noi abbiamo il numero più alto di detenuti e il numero più basso della polizia penitenziaria. Aggiungo che all'interno della popolazione tenuta vi sono tipologie di soggetti per i quali si richiede una vigilanza estremamente più attenta, con sezioni particolari che prima ho citato, i 41 bis, collaboratori, familiari di collaboratori, ex collaboratori, elevato indice di vigilanza, soggetti che richiedono una intensificazione della vigilanza stessa, soprattutto in relazione alle traduzioni che dobbiamo effettuare. Dove lì vi è, ecco, questo significa che il carico di lavoro, non per dire, ma per, così per fare un'esposizione fine a se stessa, ma per attribuire il dovuto riconoscimento al corpo e alla polizia penitenziaria che in questa regione comunque riesce ad assolvere e riusciamo ad andare avanti. Se è vero come è vero, e non abbiamo avuto grossi problemi rivolti o quant'altro, quando si accenna per esempio al fenomeno dei suicidi, io mi sento sempre in grossa difficoltà, anche perché io ho condotto oltre 300 inchieste nella mia vita sui fenomeni di suicidi. A volte il suicidio va decodificato, va compreso, va analizzato. Voler definire suicidio, carcere, la colpa del carcere, la colpa è, credo che non sia la risposta più vera, più oggettiva. Ogni fenomeno del genere va intelletto in modo diverso dall'altro. A volte ci sono drammi individuali, a volte ci sono situazioni oggettive, a volte sono, la realtà è molto più complessa. Purtroppo venire additate le carceri solo per questi fenomeni è quasi una ferita che si dà agli operatori. Se è vero come è vero, di contro quei casi ce ne saranno altri 80% che vengono sventati. I soggetti molto spesso che arrivano alle carceri, soprattutto quei grossi fenomeni, io sono stato tanti anni in carcere, a fare il direttore delle carceri del Sarte, ho fatto il direttore del carcere speciale, la Sinara, Nuoro, peggiori carceri d'Italia, fino agli anni 70-80 non conoscevo che cos'era il suicidio in carcere, né tra il personale di polizia né tra i detenuti. Perché dagli anni 85-90 si è cominciato a finire il fenomeno del suicidio? Questo fenomeno va studiato e voler ricondurre un rapporto di causalità diretta, a mio giudizio, non si fa un'operazione scientifica, ma soprattutto si rischia di non cogliere il problema di fondo. Questo è l'aggetto qui, potrà essere oggetto di ulteriori riflessioni. E questo viene soprattutto dall'esperienza in loco, quando poi si vanno ad analizzare le singole situazioni. Io una volta mi sono trovato a fare un'indagine su un detenuto che si era suicidato, controllando tutti i suoi atti, da una telefonata con la famiglia si capiva che probabilmente sarebbe andato a finire. Ho avuto anche altri casi di industriali, personaggi di un certo spessore della società civile, che siamo riusciti a salvarli mentre erano in carcere, con la certezza assoluta, avevo la previsione che probabilmente sarebbero finiti male, usciti in libertà, dopo 2 giorni prendo il giornale e l'industria si è suicidato. Ne avevo avuta la percezione che si sarebbe comunque suicidato. ma questo è un discorso molto più complesso e credo, spero che i mass media e quant'altro a fronte a questo argomento lo affronti con la dovuta delicatezza, senza creare le cause, senza voler vedere, non vorrei mai leggere quello che un magistrato ha scritto l'anno scorso a proposito di responsabilità civile dell'amministrazione, dove ha scritto una cosa, a mio giudizio, come giurista, aberrante. A prescindere dalla volontà suicidaria del soggetto, l'amministrazione penitenziaria è responsabile del corpo, per cui se il corpo viene meno ne risponde e condanna l'amministrazione. Beh, io spero che quelle cose non le legga più nelle sentenze, tra parentesi. Veniamo a noi. Adesso ritorno al fenomeno, qualche colpa pure bisogna trovarla di qualcuno se le carceri sono in queste condizioni. Non voglio trovare le colpe, ma voglio dare sicuramente una lettura, possibilmente mi sforzo la più oggettiva possibile. Dobbiamo fare qualche considerazione generale. Vi sono intanto errori di natura strategica che scaturiscono da una mancata soluzione al problema penale in questo Paese. Non si può continuare in ogni circostanza a gridare carcere, carcere, per ogni manifestazione di devianza e di criminalità, dalla più spicciola a quella organizzata, e poi lamentarsi del sovraffollamento degli istituti, come accento della divisione qualsiasi fenomeno, carcere, carcere. Non sento altro che questo. Anche colpendo aspetti della vita che col carcere non hanno nulla a che vedere. Non si può abbandonare alle calende greche le soluzioni a una moderna giustizia penale e poi lamentarsi degli effetti negativi che essa produce. Non si possono introdurre nuovi riti processuali, sicuramente garantistici, e poi celebrare il processo dopo anni, se non dopo decenni, e poi lamentarsi che le carceri sono piene di imputati. Non si può vedere altre forme di perseguimento della tossicodipendenza, del clandestino, se non con la carcerizzazione, e poi dolersi che i penitenziari sono pieni di questi soggetti per i quali si invocano le misure più idonee che tuttavia rimangono nella mente di qualche legislatore. Si potrebbe continuare a lungo, ma veniamo anche alle responsabilità dell'amministrazione penitenziaria e io mi metto sul banco degli imputati. Le scelte politiche che si sono effettuate negli ultimi 4 decenni, per verità, dai vari governi, che hanno investito ingenti risorse proprio sulle carceri, si sono rivelati del tutto inidonei, proprio per mancanza di interlocutori idonei. Chi, come me, conduce anche delle indagini, perché sono sostanzialmente un amministratore, ha visto decuplicare il bilancio sul Ministero della Giustizia. Decuplicare, in relazione al problema carcere, tutti i vari governi vi hanno investito. Ebbene, in questo caso non si può continuare ad assistere ad un andirivieni dei vertici dell'amministrazione. Io ricordo con grande stima, con grande elemento estremamente positivo, la Direzione Generale Amato. Non si può continuare a vedere un andirivieni di magistrati ai vertici dell'amministrazione che poi diventano gli interlocutori politici del governo. Le scelte poi le fanno lì. Persone sostanzialmente estranee al tessuto penitenziario. Questo è un dato di fatto. Le scelte operate dal governo molto spesso risentono di questi input. E sull'edilizia penitenziaria c'è stato il più grosso fallimento. Dobbiamo registrarlo. Negli anni Ottanta si è imboccata la ricostruzione dei mandamentali, costruendo i luoghi non idonei, piccoli, con una spesa di oltre 800 milioni di euro. Questa gran parte dei mandamentali sono rimasti in disuso. Chi, come me, urlava sottovoce, è una scelta sbagliata. Perché poi gli enti locali si lanciarono, vi furono un paio di DPR che prevedevano la possibilità di accedere alla Cassa Depositi e Prestiti per avere dei finanziamenti. Soprattutto nell'Italia meridionale vi fu una corsa ad accaparrarsi questi fondi per costruire mandamentali mai aperti. All'epoca, mi ricordo, 83. Facemmo una riunione al Consiglio regionale, venne anche chiamato, venne il Consiglio regionale, si prevedeva in questa regione di costruirne 5. Molto sommessamente mi permise di dire, guardate, la scelta del governo è sbagliata, dopo la legge sulla depenalizzazione dei reati, che era avvenuta nell'ottobre 81, che prevedeva, introduceva misure alternative alla semidetenzione, e dopo la riduzione della custodia cautelare, una serie di provvedimenti sono succeduti nel tempo, questi istituti non sarebbero serviti né come custodia cautelare e ancor peggio come esecuzione delle pene. Non si può costruire una struttura su Avvergato, quindi Prevedono 5, Avvergato, Poretta Terme, Pavullo. Che senso ha andare a creare una struttura lì sopra? I soggetti che sono del territorio devono viaggiare, hanno bisogno di un'assistenza. Le assistenze, la gestione richiede un costo e il costo molto spesso questo paese non se lo può più permettere. Per cui avere piccolo e bello, l'epoca di Margara, che lo stimo immensamente per tutte le altre, ma il piccolo e bello è semplicemente ridicolo in questo campo. Bisognava fare quello che hanno fatto gli altri paesi, Spagna, Francia. Spagna ha demolito gli istituti, ha fatto istituti da 1000, 70 istituti, 70.000 detenuti. Comunque questo è un paese che viaggerà intorno ai 65-70.000 detenuti. Comunque. Nonostante tutti gli interventi che si dovranno fare, perché questi sono dati statistici che ci riportano alla stregua degli altri paesi, a meno che non si modifichi il diritto penale sostanziale, allora, ma rebus sic stantibus, questa è la situazione. Il governo, adesso devo dire che qualche cosa ha fatto, problema dell'emergenza, quest'ultimo governo dell'emergenza carcere, se è vero come è vero, ha predisposto un progetto, un programma che prevede ben 17.129 nuovi posti. Io ho qui il programma a firma del capo del Dipartimento che prevede un intervento totale che è 17.129, diviso in tranche 4.600 e così via dicendo. Si è scelta qui per fortuna la via di finanziare gli istituti che sono in fase di costruzione avanzata o in fase di progettazione avanzata. E creare, senza ricorrere a nuovi complessi, padiglioni all'interno di quelli esistenti. Sicuramente la risposta non è adeguata, sicuramente la risposta andrebbe cercata in altre direzioni, ma io parlo de iure condito, non de iure condendo. Se poi modifichiamo il codice, modifichiamo le leggi, cosa che io mi auspico, in modo che quella parabola non diventi più graduale, ma diventi ascendente verso le misure alternative, qualche risposta migliore vi potrà essere. Nella regione, torniamo a noi, sono previsti ben 6 interventi con costruzioni di padiglioni, Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Ferrara. A dir la verità, anche qui è sovradimensionato, con 1.150 nuovi posti. Da qui a questi 1.150 andrebbero aggiunti altri 150 con la costruzione del nuovo carcere di Forlì, che rispetto al precedente avrà 150 posti in più, altri 100 posti con il riadattamento della caserma, ex caserma agenti trasformata in struttura detentiva a Rimini e soprattutto con un'operazione di cui ringrazio la Regione che ha voluto sobbarcarsi l'onere, col trasferimento dell'OPG di Reggio Emilia alla ex sezione di case di lavoro di Castelfranco, molto più idonea ad una struttura di quel tipo. Resterebbero all'amministrazione i soggetti detenuti veri e propri, cioè applicazione provvisoria di sicurezza, osservanti, perizianti, sezione di casa di cura e custodia. Rimarrebbero alla Regione, come da norma, solo i prosciolti folli dei quali si deve far carico. Una struttura molto più idonea e non una struttura detentiva to cure. Abbiamo avuto degli incontri, abbiamo individuato in quella sezione una ristrutturazione in un ambiente molto più disteso e sereno, un ambiente di campagna, a contatto col verde, con una possibilità anche ergoterapica di un certo significato. I tecnici della Regione hanno visitato il luogo, abbiamo concluso l'accordo, vi è stata la delibera regionale, giovedì scorso il Presidente della Giunta regionale ha firmato il protocollo, è stato spedito al Presidente Ionda per firmarlo. non abbiamo potuto procedere a una cerimonia pubblica perché oggettivamente si è in campagna elettorale e non sarebbe stato idoneo. Però ecco, siamo in dirittura di arrivo. Questo è un fatto positivo e sicuramente avremo anche qualche soluzione. Come vedete, batti batti, alla fine qualche risultato si trova. Progetto al quale avevo lavorato da molti anni. Adesso con soddisfazione ho trovato la dirittura d'arrivo. Devo concludere ringraziandovi l'attenzione e soprattutto fare un piccolo omaggio all'amica Desi Bruno. Sono ben 5 anni che lotto per chiudere la sezione alta sicurezza a Bologna. Se vuoi io ti do tutto il carteggio, perché la ritenevo non idonea per ogni cosa. Ti posso partecipare che questa è la ministeriale, lo so che già lo sai, questa è la ministeriale del 26 febbraio che chiude definitivamente. La destineremo quella sezione ad asilo, a donne madri, dove possono vivere un ambiente più sereno e tranquillo. Come vedete, l'umanizzazione delle carceri per noi è un precetto categorico, ma soprattutto è la vita pratica. E qualche risultato, batti batti, si raggiunge. Sì.
Ringrazio il provveditore dell'esposizione chiarissima. Posso però dire che anche l'ufficio del garante ha qualche merito per la chiusura del reparto di alta sicurezza, perché su questo, come dire, si è molto spesa e credo che sia un ottimo risultato condiviso, perché si trattava di un reparto dove appunto queste detenute in un circuito speciale sicuramente avevano un'ulteriore compressione dei loro diritti. Ringrazio il provveditore perché ha avuto intanto l'onestà intellettuale di far riferimento alla forzatura, che è quel limite di tollerabilità con riferimento al numero dei detenuti, riconoscendo che si tratta di una forzatura per far quadrare un po' i conti in un momento molto molto difficile. Dico anche che il numero di detenuti a cui faceva riferimento come dato costante, 65.000, 70.000 come dato che dovrebbe, come dire, su cui si assesta la realtà penitenziaria, forse verrà superato se è vero che il capo del Dipartimento in una recentissima intervista ritiene che il limite possa assestarsi sugli 80.000 detenuti, una intervista rilasciata il 3 febbraio di quest'anno. Facendo riferimento ovviamente al piano carceri. Il piano carceri a cui faceva riferimento il provveditore è tra la documentazione che avete a disposizione, così come poi anche una serie di interventi relativi a quella che è l'ulteriore proposta di Fincantieri della possibile introduzione delle cosiddette prigioni galleggianti, su cui forse dovremmo ritornare. E mi piace dare alcuni piccoli ulteriori dati ad integrazione di quello che è stato detto anche per chi verrà successivamente. Dico anche, perché è stato fatto un cenno importante al tema delle misure alternative e al calo significativo che abbiamo avuto in questa regione, ma soprattutto nella città di Bologna, che i dati nazionali ci dicono, abbiamo visto che circa il 50% ormai si assesta il numero delle persone definitive, cioè una crescita delle persone condannate in via definitiva, di questo il 32,4% a meno di un anno e addirittura il 64,9% a meno di 3 anni di pena da scontare, quindi un numero impressionante di persone che almeno in astratto sono quantomeno nei termini per poter usufruire delle misure alternative. Ed è per questo che salutiamo come un segnale di speranza anche la presentazione di questo disegno di legge da parte del ministro Alfano, che vorrebbe in qualche modo, come dire, valorizzare e utilizzare la detenzione domiciliare per pene brevissime, quelle inferiori a un anno, e introdurre l'istituto della messa alla prova anche nel sistema penale degli adulti con un intendimento deflattivo. Ultima notazione, il numero dei suicidi che ho dato prima è il numero dei suicidi accertati. È più complesso il tema dei suicidi ovviamente sventati, delle morti in carcere che si verificano per ragioni non del tutto chiare o comunque che potrebbero avere anche altre dinamiche. Non era un voler come dire, stabilire necessariamente un nesso di causalità tra il sovraffollamento e il suicidio in carcere, però è un dato di fatto che ci sia un incremento del numero dei suicidi, credo che questo sia un dato assolutamente oggettivo. Poi è vero che bisogna ragionare su, in questo momento molto complesso, sulle altre morti, sugli episodi anche di aggressione che si verificano in danno del personale di polizia penitenziaria. Insomma, il tema del sovraffollamento e degli effetti del sovraffollamento è ovviamente un tema complesso, ma quel dato mi sembra comunque importante. Darei la parola alla senatrice Rita Ghedini.
Buonasera a tutti, grazie all'avvocato Bruno per avermi invitata e grazie della presenza. Io premetto che ho un debito particolare di gratitudine nei confronti di Desi Bruno, che è stata per me e credo per altri parlamentari di questo territorio in questi anni un punto di riferimento importante per il monitoraggio della situazione delle carceri, in particolare delle carceri cittadine. Io non sono un operatore di giustizia, vengo dal privato sociale, non ho cultura giuridica, mi scuso quindi in premessa se il tenore del mio intervento sarà di altra natura e di altro profilo. Conosco la realtà del carcere da più di 20 anni, venendo come operatore sociale. Ho cominciato a frequentare il carcere negli ultimi anni 80, occupandomi di tossicodipendenze e quindi di detenuti con problemi di tossicodipendenza. Ho continuato a lavorare nelle imprese del privato sociale fino a 2 anni fa. 2 anni fa sono stata eletta al Senato e mi è sembrato naturale mantenere una continuità che mi veniva dalla mia esperienza precedente, ma anche strutturare i vincoli di rappresentanza del territorio, che credo siano importanti e qualificanti per un mandato di rappresentanza, mantenendo questo filo di continuità nel rapporto con le carceri di Bologna, quindi sia con il minorile che con la Dozza. Io ho cominciato il mandato nel momento in cui la curva rappresentata in quel grafico aveva già ripreso a crescere con grande velocità e quindi sono entrata da parlamentare nel carcere di Bologna in una situazione di già gravissimo sovraffollamento che ho visto conservarsi costante e in costante incremento nel corso di questi 20 mesi. I dati li ha già esposti in maniera chiarissima il provveditore Cesari, non li richiamerò, si inquadrano quelli della regione Emilia-Romagna come punto di particolare crudezza, particolare gravità rispetto a una situazione nazionale che è quella che è stata descritta e che ad oggi non vede premesse per significativi cambiamenti in tempi brevi. Poi verrò rapidamente alle prospettive e in questo caso alle valutazioni soggettive della, oltre che della parte politica che rappresento rispetto al piano carceri. I temi su cui in questi mesi la mia attenzione personale, ma più in generale anche quella del Parlamento, si è incentrata sono esattamente quelli che ha richiamato il provveditore. Aggiungo pochissime cose al tema del sovraffollamento e quindi delle condizioni distorsive che il sovraffollamento determina rispetto alla funzione della detenzione, oltre che alle condizioni di impraticabilità di fatto dell'esercizio delle professioni che dentro le carceri si svolgono, se ne aggiungono altre. Sulle condizioni strutturali faccio solo due brevissime, una considerazione e un'aggiunta a quello che diceva il provveditore. L'aggiunta è che moltissime delle strutture che sono in ragione del sovraffollamento nella situazione di stress descritta sono strutture al limite della fatiscenza. Il problema quindi non è solo il sovraffollamento, ma il sovraffollamento accolto in strutture che anche in condizioni di occupazione ordinaria dei posti avrebbero limiti e sostanziale pregiudizio delle condizioni minime di decoro, di rispetto dei diritti dei detenuti e degli operatori rispetto alle condizioni di salubrità e di sicurezza considerate intollerabili in qualsiasi altro contesto. Con riferimento ad altri contesti e alla mia esperienza faccio presente che la condizione di rapporto superfici persone accolte che viene giudicata ordinaria nelle carceri, che è ampiamente sovravanzata dai numeri che ci sono stati descritti e dal livello di tollerabilità che è stato individuato dall'amministrazione carceraria, rappresenta il 50% dello standard di superficie minima considerato accettabile dal Servizio Sanitario Nazionale per qualsiasi altra struttura collettiva, cioè il rapporto di 9 metri quadri che veniva richiamato in un qualsiasi altra struttura collettiva è raddoppiato, è a 18. Se aggiungiamo appunto che nei 9 metri quadri invece di essere ospitata una persona ne sono ospitate 3, ad esempio nel carcere di Bologna l'ordinarietà è di 3 detenuti per ogni cella, noi credo che non occorra commentare ulteriormente la situazione. Sono già state richiamate le condizioni di aggravamento determinate dalla presenza all'interno della popolazione carceraria di una quantità assolutamente significativa di soggetti che aggiungono alle ragioni di detenzione problematiche soggettive legate a comportamenti e a disturbi psichici, mi riferisco ai tossicodipendenti, alla popolazione tossicodipendente e ai sofferenti psichici. Il provveditore ha definito questa condizione, credo in maniera già molto precisa, io credo possiamo parlare in questi casi assolutamente di reclusione impropria, nel senso che i dati sui reclusi in condizioni di tossicodipendenza ci portano a dire che prendo i dati dalle mozioni recentemente approvate sia alla Camera che al Senato da tutti i gruppi parlamentari, quindi credo di poterli esporre con assoluta tranquillità e senza polemica. Il numero di tossicodipendenti che transitano attualmente dalle carceri è più che doppio rispetto a quello dei tossicodipendenti che transitano nelle comunità terapeutiche e nelle strutture destinate in generale, anche nelle strutture territoriali destinate alla presa in carico e alla riabilitazione delle persone in condizioni di tossicodipendenza. Peraltro i tassi di recidiva fra questa parte della popolazione sono circa doppi rispetto al resto della popolazione carceraria, quindi il collegamento del comportamento tossicomanico con quello deviante vede nella detenzione un elemento di aggravamento circolare e esponenziale. Ancora, i limiti trattamentali che sono imposti dalle condizioni di sovraffollamento, dalle condizioni di gravissima deficienza di organico, sia riferito alla polizia penitenziaria, sia riferito alle altre figure professionali che dovrebbero essere impegnate in via prevalente sul piano della progettazione degli interventi riabilitativi, di socializzazione, della preparazione dell'uscita dalle carceri, svuota di fatto la funzione rieducativa della pena e quindi vanifica il disposto della Costituzione, determinando peraltro effetti paradossali sulla sicurezza delle comunità e anche sulla spesa non solo per la gestione degli istituti di pena, ma più in generale per sulle spese di giustizia. I dati sulla recidiva sono in questo senso assolutamente paradigmatici. La valutazione è che che una riduzione dell'1% delle recidive potrebbe determinare annualmente un risparmio delle spese di giustizia, considerate in termini onnicomprensivi, gestione delle carceri, polizia penitenziaria, spese per costi della giustizia in generale, quindi funzionamento dei tribunali, eccetera, pari a 60 milioni all'anno, una riduzione dell'1% delle recidive. Questo a dire di quanto sarebbe indispensabile, non necessario, intervenire sulle condizioni che possono determinare per l'appunto la riduzione delle recidive. Aggiungo un ultimo elemento che mi è stato richiamato da questa comunicazione che ha fatto il provveditore relativamente alla chiusura della sezione speciale di Bologna, alla sua destinazione alle donne con detenute con bambini. La condizione della detenzione delle madri con figli all'interno del carcere riguarda un numero tutto sommato limitato di detenute, ma rappresenta, Bologna in questo senso per fortuna è in una condizione migliore di altri istituti a livello nazionale, ma il dato a livello nazionale è importante al di là dei numeri, dicevo i numeri sono relativamente contenuti e occorrerebbe credo uno sforzo minimo anche da parte del legislatore per superare una condizione di disumanità che ha costi personali e costi sociali assolutamente inaccettabili. I bambini detenuti, fra virgolette, in carcere sono una settantina in Italia, credo che con uno sforzo veramente modesto si potrebbe almeno risolvere questo problema. Dicevo poco fa, e lo ricordava l'avvocato Bruno, che nelle scorse settimane sono state discusse e votate nei due rami del Parlamento due mozioni, anzi più mozioni poi ricondotte sostanzialmente a due, una votata alla Camera e l'altra al Senato, che avevano visto diversi gruppi parlamentari promuovere un'iniziativa sull'emergenza carceri nelle settimane immediatamente precedenti l'emanazione dell'ordinanza sull'emergenza. La conclusione positiva, questo per fortuna mi toglie un po' dall'imbarazzo di dover rappresentare una parte sola in assenza del collega dell'onorevole Vitale, del collega del PDL, dice che l'analisi delle ragioni che hanno portato la situazione delle carceri in Italia a questo stato è tutto sommato condivisa e che anche la prospettazione delle possibili soluzioni trova a livello parlamentare dei punti di possibile accordo, possibile coerenza fra le diverse forze politiche. Non così, e questo credo ritengo di doverlo dire in maniera molto esplicita, l'analisi e la prospettazione che vede almeno la parte politica che rappresento giudicare il piano carceri proposto in relazione all'emanazione dell'ordinanza sull'emergenza. Perché questo? È vero che è condivisa fra le diverse forze politiche un'idea di dover proporre in tempi molto, molto rapidi una politica complessiva di superamento delle ragioni dell'emergenza, ci pare che in ordine a queste ragioni il piano proposto non imbocchi la strada giusta. Le mozioni a cui mi riferivo richiamano alcuni punti su cui il Parlamento ha richiamato il Governo ad impegnarsi. Li cito brevissimamente. Il primo riguarda la riduzione dei tempi di custodia cautelare. È stato già richiamato le misure e i tempi di custodia cautelare hanno visto un tasso di crescita assolutamente incrementale negli ultimi due anni, in particolare nell'ultimo. Si ritiene, per ragioni che mi verrebbe da definire ovvie, assolutamente indispensabile invertire la tendenza e limitarsi nell'applicazione delle misure cautelari ai casi tassativamente previsti dalla legge, anche intervenendo in modifica dell'articolo 280 del codice di procedura penale. Su questo il Parlamento ha trovato un punto di accordo, noi auspichiamo che il Governo agisca in termini assolutamente coerenti. Mi permetto un commento rispetto a questo. Ci è sembrato che in particolare nell'ultimo periodo, in relazione a una modificazione dell'approccio culturale all'allarme, ai fenomeni cosiddetti di allarme sociale, si sia strutturata una cultura diffusa che vede nell'utilizzo massiccio della custodia cautelare uno dei suoi momenti di espressione più forte. Più in generale, questo tema della cultura della custodia a fronte di comportamenti che qualche decennio fa sarebbero stati ascritti all'ambito più generale della sicurezza sociale, oggi sono ascritti al tema invece del contrasto alla prevenzione di reati e della censura fino alla detenzione dei reati medesimi. C'è in questi ultimi anni, in quest'ultimo biennio in particolare, a partire dalla seconda metà del 2008, c'è stato un incremento della legislazione che ha definito nuove fattispecie di reato, in ordine alle quali è prevista anche la custodia cautelare assolutamente incrementale, che noi non condividiamo. Sempre rispetto ai punti condivisi all'interno delle mozioni, c'è un'enfasi particolare sul tema dell'uminizzazione della pena e della finalizzazione rieducativa, che ha ovviamente al suo interno alcune declinazioni necessarie che hanno a che fare per l'appunto con ciò che richiamavo prima, l'adeguatezza delle strutture, l'adeguatezza degli organici e una condizione di gestione delle strutture penitenziarie che consenta questo tipo di approccio. Ancora viene chiesto al Governo di impegnarsi a operare affinché si abbia un utilizzo massiccio degli strumenti alternativi al carcere previsti dalla Gozzini, applicandoli direttamente nella fase di cognizione e un utilizzo importante delle sanzioni per penali alternative alla detenzione. In questo senso il terzo punto del piano del ministro Alfano effettivamente, almeno con riferimento all'ultimo anno di detenzione, propone un'alternativa. Vedremo nelle prossime settimane che iter avrà il disegno di legge. Ricordo però lo stesso dato che ricordava prima l'avvocato Bruno, e cioè che la percentuale di detenuti che residuano un periodo di pena inferiore ai 3 anni è superiore al 60%, e quindi su tutta questa popolazione occorrerebbe una riflessione stringente rispetto non solo alla detenzione domiciliare, ma più in generale all'utilizzo di misure di custodia attenuata o alternative in generale. Il tema della territorialità della pena che richiamava prima il provveditore è richiamato anche dalle mozioni. Devo dire che il modo in cui le mozioni lo affrontano è frutto di una mediazione non facile all'interno del Parlamento e anche di una mediazione un po' forzosa. Poi c'è il collega, mi dispiace l'assenza di contraddittorio in questo caso, insomma, mi sento di dire molto pianamente che c'è una differenza di posizioni che si è tradotta in un dispositivo, ribadisco, piuttosto leggero e tutto sommato abbastanza ambiguo, mentre per quel che riguarda i detenuti italiani c'è condivisione e la riflessione che faceva prima il dottor Cesari rispetto al piano delle nuove edificazioni di strutture carcerarie non può, anche a nostro avviso, non tenere conto del principio di territorialità della pena. È una delle ragioni per le quali abbiamo chiesto perché mai a Bologna ci debba essere una nuova edificazione, se i dati che richiamava prima il dottor Cesari rispetto ai detenuti residenti in questa regione sono quelli che sono. C'è invece, e su questo le forze politiche sono assolutamente concordi, c'è invece, va detto, un approccio diverso per quel che riguarda i detenuti stranieri. Da parte delle forze politiche di maggioranza si ritiene che il problema degli stranieri detenuti debba essere affrontato attraverso misure che consentano che gli stranieri detenuti siano reinviati per scontare la pena. Poi francamente, personalmente, non ho capito se anche e se sì come nelle fasi precedenti al giudizio definitivo, non mi sembra praticabile, però è stato detto, ed è stato detto peraltro da un onorevole collega di Bologna, nei paesi d'origine. Riteniamo invece per parte nostra che il problema sia e tecnicamente e giuridicamente inaffrontabile in questi termini, soprattutto con riferimento ai numeri che riguardano la popolazione detenuta in attesa di giudizio, così come riteniamo che sia prioritario per quel che riguarda la popolazione immigrata rivedere l'approccio che definisco genericamente criminalizzante. È innegabile che nelle varie norme che compongono il cosiddetto pacchetto sicurezza, dalla prima emanata nel maggio del 2008 fino a quelle che aspettiamo in Parlamento nei prossimi giorni, dovrebbe essere incardinata una di queste misure proprio al Senato la settimana prossima, cioè un nuovo disegno di legge che riguarda i cosiddetti reati che destano particolare allarme sociale, l'approccio dell'attuale maggioranza di governo nei confronti dei reati commessi da cittadini stranieri, ivi compresi i reati, o meglio le fattispecie recentemente qualificate come reato connesse all'immigrazione, alla gestione del flusso migratorio e dell'immigrazione clandestina, ci trovano su due sponde totalmente opposte. Da ultimo richiamerei altri poi l'avvocato Bruno mi tira per la giacca perché io tendo ad allargarmi. Sulla questione degli organici, e in particolare degli organici di polizia penitenziaria, il piano contiene un'affermazione e un impegno che è quello all'assunzione